La 18, tristemente ricordato come data di battita della Nancy del 29 di qualche anno fa ormai. Oggi siamo qui a parlare principalmente di Turchia, di curdi, di quello che è successo nei giorni passati relativamente alle questioni del fascismo, del razzismo e delle manifestazioni che ci sono state in questi giorni. Avremo molti ospiti oggi a parlare di queste tematiche, da cui abbiamo qui Fabio Marcelli, ci colleghiamo tra poco con Alberto Negri. Chiaramente, ovviamente abbiamo anche Vincenzo, che è più che un nostro ospite, una presenza frequente nei nostri microfoni. Chiaramente il filo conduttore della trasmissione sarà appunto l'atteggiamento dispotico mantenuto da Erdogan, che è stato nostro ospite in questo paese il 5 febbraio. C'è stata una manifestazione molto importante lunedì, un presidio a davanti a Castel Sant'Angelo. Parleremo anche di questo e vedremo soprattutto, con l'ausilio di Alberto Negri che stiamo cercando ora di contattare, e poi anche con Fabio e con Vincenzo e con tutti quelli che vorranno intervenire, appunto l'importanza di questo viaggio di Erdogan in Italia, che al di là della facciata, no, del rapporto che ha avuto col Papa, con Gentiloni e con le dichiarazioni molto,
Alberto, non stiamo in onda,
molto di facciata, diciamo, ha fatto un giro che adesso penso Alberto Negri ci descriverà in maniera sicuramente precisa. Lascio a lui la parola.
Alberto, buongiorno, ci senti?
Sì, buongiorno a voi.
Senti Alberto, noi cominciamo la prima parte di questa trasmissione parlando, diciamo, di tutti gli accadimenti che ci sono stati in questi giorni, in queste settimane, sul quadrante medio orientale, in particolar modo le questioni che riguardano Erdogan, il suo viaggio qui in Italia, i bombardamenti effettuati contro i curdi, soprattutto nella città di Afrin. Allora, qui si dava quasi per scontato, anche se con una certa cautela, che dopo la sconfitta in Iraq e in Siria dell'ISIS, qualcuno pensava, forse in maniera un po' troppo superficiale, che si sarebbero raggiunti degli accordi su quel quadrante, in particolar modo degli accordi tra USA e URSS, ma anche con tutti i paesi limitrofi che hanno partecipato, diciamo, alla cacciata, alla sconfitta dell'ISIS. Invece sta accadendo, lo dico in maniera rapida, e su queste questioni vorremmo appunto un tuo parere, una tua analisi. Erdogan, dicevo già prima, bombarda i curdi, vuole espugnare la città di Afrin con l'intento di allargare non solo i confini turchi in territorio siriano, ma anche e soprattutto di acquisire la possibilità di mettere mano ai pozzi di petrolio. Gli americani contestualmente bombardano le truppe siriane alleate di Assad nella regione del Kusham, e si va incontro ad una escalation militare tra Israele e Siria. L'aviazione israeliana ha abbattuto un drone siriano, la contraerea siriana ha risposto colpendo un F-16 israeliano. Israele a questo punto non solo minaccia la Siria, ma minaccia anche l'Iran. Erdogan, dicevo, questo dittatore che è venuto in Italia per incontrare il Papa, dicendo che voleva discutere la questione di Gerusalemme capitale, ma soprattutto incontra gli industriali al fine di firmare degli accordi. Solo così, per un atto di bon ton, incontra il governo italiano, ma a me mi sembra che lui la questione che più interessava dell'incontro col Papa è quello con gli industriali. Allora, la questione che ti poniamo è questa, Alberto: cosa sta accadendo? Quali sono le poste in gioco? Come si stanno componendo e scomponendo gli schieramenti in campo?
Bisognerebbe tornare indietro all'inizio della guerra siriana nel 2011, perché quando qualcuno ha pensato che la sconfitta dell'ISIS potesse significare la fine di un conflitto, l'inizio della fine del conflitto, probabilmente non aveva studiato quello che era successo prima. La guerra siriana è stata una guerra per procura, che ha aperto la strada del jihad, da dove sono passati, secondo le cifre americane, 40.000 jihadisti per tentare di abbattere il regime di Bashar Assad. L'ha aperto la Turchia, con l'assenso degli americani, della signora Clinton, dell'ex segretario di Stato americano. Il segnale fu evidente il 6 luglio del 2011, quando l'ambasciatore americano a Damasco, Ford, è andato a passeggiare in mezzo ai ribelli di Hamas. Non si era mai visto un ambasciatore americano andare in mezzo a una rivolta, ed era evidente che se andava in mezzo a quella rivolta si sentiva abbastanza sicuro da poter tornare indietro, perché quelli ce li hanno mandati loro, è evidente, e hanno fomentato loro questa ribellione, insieme alla Turchia, appoggiata da stati arabi come la monarchia del Golfo, come il Qatar, come l'Arabia Saudita, che hanno pagato questa guerra contro Assad, che era anche una guerra per procura contro l'Iran. Il califfato si forma in Iraq da questa destabilizzazione e si estende poi alla Siria, approfittando appunto della destabilizzazione che è stata portata in questa area. In Iraq c'era già da 2003 e in Siria è cominciata nel 2011, cioè non era ancora finita la destabilizzazione dell'Iraq, che già si destabilizzava anche la Siria. Cosa significa questo? Che ci siamo trovati di fronte praticamente a una sorta di Afghanistan alle porte dell'Europa, perché lo schema era un po' quello che era appunto stato applicato in Afghanistan contro l'Unione Sovietica, quando ci fu la direzione americana, i soldi sauditi, e il Pakistan faceva da piattaforma girevole, da Peshawar, per tutti i gruppi dei Mujahideen. Ecco, questo è stato l'inizio di questa vicenda, una guerra per procura, una guerra che coinvolgeva molte potenze e che la presenza del califfato ha in qualche modo reso ancora più acuta, ma non diversa nella sua natura. Il califfato è stato più uno strumento a un certo punto che un attore che aveva potuto, come dire, mettere le mani sull'Iraq o sulla Siria. Ah sì, conquistato delle città, ma poi è stato cacciato via. Ma qual era il problema? Il problema era la guerra che c'era sotto, non il califfato. Il califfato della guerra ha approfittato, nasce da una costola di Al-Qaeda in Iraq e ha approfittato della guerra di Siria. Sconfitto il califfato, sono rimaste in campo tutte le potenze che avevano partecipato già a questo conflitto, in più con la Russia, che è intervenuta nel 2015 direttamente sul quadrante siriano. A questo punto non c'è più il califfato, non c'è più, il califfato era un cuscinetto che in qualche modo, una foglia di fico che in qualche modo serviva a mascherare quello che era il vero conflitto, il conflitto tra la Russia e gli Stati Uniti, tra la Turchia e la Siria, tra Israele e l'Iran, e questo conflitto oggi riemerge in tutte le sue problematiche sul campo siriano. Per dirla in una parola, come l'ha detto il Papa già 2 o 3 anni fa, questa è una guerra mondiale a pezzi. La fine del califfato, come dire, l'ha fatta risaltare ancora di più. Quello che è sconcertante è il comportamento degli attori in campo. Si lamentano, Erdogan ieri si è lamentato che gli avevano abbattuto un elicottero. Beh, sta facendo una guerra contro i curdi siriani, prima o poi un elicottero lo buttano giù.
Elicottero Westland,
È una forza, li assembliamo noi in Turchia, gli assembra la Finmeccanica da anni, per forza. Poi si è lamentato i russi che gli hanno abbattuto un caccia, ma anche loro bombardano. Poi è stata la volta degli israeliani a lamentarsi che gli hanno abbattuto un caccia F-16 e in più si lamenta contro l'Iran perché mandano i droni, ma occupano le colline, le alture del Golan da 67, sono 2 anni che bombardano le postazioni siriane, Israele. Israele si meraviglia di questo? Io mi domando che cosa ci stiamo a fare qua. Mi sembra una comica. Poi c'è l'altro Erdogan. Il problema è Erdogan. Il problema Erdogan è peggio del problema Assad. Il problema Erdogan è peggio del problema Saddam Hussein. Perché è un paese della NATO, perché è pieno di armi, perché né gli Stati Uniti, né l'Europa, né la NATO sono stati in questi anni in grado di contenerlo, perché lo hanno anche fregato, questo bisogna anche dirlo, perché prese il 2011 gli americani gli fecero credere a Erdogan che aprendo l'autostrada del Jihad si prendeva un pezzo di Siria. E poi sappiamo com'è andata a finire, si è buttato dall'altra parte, insieme alla Russia e all'Iran, per andare contro i curdi siriani, perché sui confini ormai erano in pericolo, nel senso che c'era l'ipotesi che potesse nascere oltre una zona autonoma curda una sorta di stato curdo ulteriore rispetto a quello che c'è già anche in Iraq. Ma Erdogan, signori, sarà un problema enorme per i prossimi anni. Erdogan fronteggia le truppe della NATO in zona curda. Che cosa faranno gli americani? Sparano contro un paese della NATO? Erdogan spara contro gli americani? Siamo arrivati a una commedia, se non fosse una tragedia, che si sta giocando sulla pelle dei siriani, questa sembra una commedia. Ma è una situazione in cui il leader turco ormai nessuno è più in grado di contenerlo, e sarà un problema per gli Stati Uniti, sarà un problema per l'Europa, ma forse anche per la Russia stessa. È affidabile uno con Erdogan? Ricordiamoci cosa ha fatto nel novembre del 2015, che ha battuto un caccia russo su Koi, e solo dopo, di fronte alle problematiche trovate ai confini curdi siriani, si è ributtato dall'altra parte. Sembrava che Turchia, che Mosca e Ankara fossero ormai sul piede di guerra. La situazione siriana è una situazione esplosiva perché è stata condotta con una sorta di piano criminale. Da una parte c'era Assad che reprimeva tutta la popolazione, tutta la possibile opposizione che gli capitasse a tiro, e dall'altra parte subito hanno approfittato per fare la Siria a pezzi. Avevano già fatto a pezzi l'Iraq, adesso fanno a pezzi anche la Siria. Solo che adesso non si scontrano più per interposto, come dire, persona, per interposto gruppo. Non c'è più l'ISIS, sì c'è Al-Qaeda, ci sono Al-Nusra, ma ormai ci sono sul terreno ci sono gli eserciti veri. C'è l'aviazione vera, c'è l'aviazione americana, c'è quella russa, c'è quella turca, c'è quella israeliana. E questa è una battaglia, giustamente detto il Papa, la piccola guerra mondiale.
Scusa Alberto, una curiosità così per capire. A me mi è sembrato che questo intervento di Assad contro i ribelli, diciamo, del nord della Siria sia stata concordata con questi paesi, però, perché di Erdogan, che si sono tirati indietro, gli hanno lasciato campo libero e gli hanno detto vai, fai quello che devi fare. Cioè c'è un consenso sia degli Stati Uniti e sia della Russia, e in più questo viaggio in Italia non è da minimizzare, è venuto a prendere, a sdoganare anche il consenso europeo a quello che sta facendo là. Non è stato solo un viaggio per fare affari, ma è stato un viaggio di sdoganamento politico per il suo intervento che sta praticando al nord della Siria, come per dire vai avanti perché noi ti copriamo. Ci ha avuto questa sensazione, come la leggi tu?
Ma io leggo la situazione in questo modo, che se la situazione la possono in qualche modo mediare la Russia e gli Stati Uniti e trovare per esempio una soluzione in cui Ankara e Damasco si mettano d'accordo. In che senso? Che Damasco potrebbe anche accettare una fascia di rispetto e di sicurezza turca in territorio siriano, però allo stesso tempo la Turchia concede una serie di vantaggi alla Siria in vista anche della ricostruzione, perché la Siria ha nella Turchia uno sbocco economico come era prima di questo conflitto. Non dimentichiamoci che fino al 2010 Assad e Erdogan erano amici, facevano persino le vacanze insieme con le famiglie, perché avevano aperto il confine, e quel confine era, come dire, il polmone economico che permetteva ad Aleppo di lavorare con le aziende siriane, con quelle di Gaziantep in Turchia, con tutto il settore tessile, meccanico, e insomma era il polmone economico la Turchia per la Siria, questo non c'è dubbio. Da qui potrebbero passare dallo scontro armato a quello che è una congiunzione di interessi che potrebbe in qualche modo abbassare il conflitto. Questa è una delle ipotesi che ci possono essere sul campo. Non mi meraviglierei che magari alla fine dell'anno, di quest'anno, vediamo un incontro Erdogan e Assad. Questo fa sospettare il fatto che, giustamente come dicevi, ci sia una copertura di questa azione turca. Io penso però un'altra cosa anche, che c'è una copertura da un certo punto di vista, perché è evidente che la Turchia in quella situazione era in una posizione strategicamente scomoda, con la, come dire, consolidamento dei curdi siriani ai suoi confini. Ma forse c'è anche di più. Cioè, per esempio, cosa è venuto a fare Erdogan qui? A parte che c'era stata la visita all'Eliseo in Francia, che era più importante di quella ovviamente al governo italiano, e dove, bisogna dire onestamente, Macron, insieme ai contratti per i missili dell'Eurosam, che è il consorzio italo-francese, ha detto chiaramente in conferenza stampa, a Erdogan gli ha detto in faccia, con questo record negativo sui diritti umani e civili, te la scordi di poter entrare nell'Unione Europea. Questo Macron l'ha detto pubblicamente. I nostri governanti sono stati, insomma, diciamo, inesistenti. Non c'è stato neppure un comunicato ufficiale, non dico un incontro stampa, non c'è stato neanche un comunicato ufficiale. I giornali hanno riportato temi di cui si è parlato citando ambienti di Palazzo Chigi e del Quirinale, come se Erdogan fosse un passante qualunque dopo che avevano chiuso l'intera capitale per far passare il corteo. Per loro e per lui era giustamente importante andare dal Papa, con cui probabilmente ci sarà uno scambio, perché cosa interessa al Papa? Il Papa interessa proteggere i cristiani del Medio Oriente, quelli di Siria soprattutto. In Iraq erano 1.200.000 alla vigilia della guerra del 2003, sono ridotti a meno di 200.000, quindi cercheranno perlomeno di mantenere i cristiani siriani, che sono in gran parte, in buona parte, sostengono Bashar Assad. Questo credo sia l'interesse del Papa a parlare con lui, oltre che della questione ovviamente sullo status di Gerusalemme, sullo status quo di Gerusalemme. E poi è vero, Erdogan interessava riaprire i canali economici con l'Italia, che peraltro non si erano mai chiusi, perché Erdogan ha bisogno dell'Europa, economicamente parlando. Questo è un altro aspetto importante.
Scusa, ma non pensi che sia determinante anche l'accordo fatto tra Europa e Erdogan sul trattenimento di 2.500.000 di profughi, di cui lui ha goduto di questo enorme finanziamento dai 3 ai 6 miliardi? E ovviamente c'è sempre quest'arma da ricattare. Nel momento in cui lascio perdere, c'è un'altra volta lo scomponimento di tutti gli equilibri politici, sociali che l'Europa ha fino a questo momento, e le elezioni un po' in giro per l'Europa, comprese quelle italiane, lo testimoniano.
Sì, è vero, perché lo diciamo sempre, no? Questa storia di 2.500.000 di profughi è un po' l'arma di ricatto che Erdogan continua a usare nei confronti dell'Europa. Però la stessa Turchia ha bisogno dell'Europa, il 50% dei suoi scambi commerciali sono con l'Europa, il 70% degli investimenti stranieri in Turchia in questi 15 anni sono venuti dall'Unione Europea, il 70% dei debiti delle imprese europee, delle imprese turche, sono con banche europee. E quindi è evidente che lui abbia bisogno di questo. Io lo so perché direttamente, perché uno dei suoi consiglieri, che conosco molto bene, già da mesi stava lavorando sul ritorno diplomatico di Erdogan in Europa, perché ha bisogno degli europei. Poi naturalmente ha bisogno degli europei da un'altra parte di ricatta con la storia dei profughi, e in qualche modo gli europei devono sedere su Erdogan per sperare che non crolli pure la Turchia. Però è questa la situazione in cui ritorno sempre dal principio. Signori, da Erdogan sono state tollerate cose che non potevano essere tollerate da un paese della NATO. Ma Erdogan nel 2013, perché qui ci si ricorda solo di quello che è successo ieri, ma nel 2013 ha detto che era pronto a cacciar via l'ambasciatore americano Richardson da Ankara, e gli Stati Uniti non hanno detto nulla. Sì. E gli Stati Uniti non hanno detto nulla neppure sui curdi siriani che hanno utilizzato Raqqa.
Scusa un attimo ancora, dico, ma quale equilibrio potrà ottenere Erdogan di fronte all'atto dichiarato che per l'Occidente, per l'America, per questa intrusione nello scenario siriano assume l'Iran come superpotenza regionale. È la prima volta che un caccia israeliano viene abbattuto. Per quello che poca conoscenza noi abbiamo del sistema armato israeliano e per la mentalità, per loro è un'onta, come fu ovviamente la sconfitta al confine con Libano con Hezbollah. Vuoi mettere che Israele non continui a sollecitare Trump, gli USA, a far sì che il teatro dello scontro nel Medio Oriente, non più solamente in Siria, diventi quest'asse? E allora Erdogan in questo mi sembra che sta nel tritacarne, non può emergere da questo punto di vista, no, né potrà mai schierarsi ovviamente con l'Iran, per cui vedremo delle belle, credo, tra qui e breve in quello scenario, di cui la mia preoccupazione unica è ovviamente dell'autodeterminazione della Siria, intesa come una nuova costituzione che dovrebbe nascere, ma non quella stabilita a Sochi, dove ovviamente i presunti 150 costituenti appartengono solamente alla Russia, alla Turchia e all'Iran. Questa è un'altra trappola, ovviamente, eccetera, che i curdi sapranno ben evitare.
Io non so che trappola potranno evitare i curdi più di quelle che gli hanno tese in questo periodo. Certo, l'abbattimento del caccia israeliano ci fa pensare che Israele avrà una reazione, no? E dove l'avrà questa reazione? Però la può avercela solo in Siria o sul quadrante, ovviamente, sempre caldo del Libano, no? Perché Netanyahu non è la prima volta che chiede a Putin di in qualche modo contenere le spinte dell'Iran e degli Hezbollah, perché sono quelle che preoccupano di più. In fondo il Golan, i guai sul Golan, gli israeliani se ne sono andati a cercare. Chi ha cominciato a sparare per primo sul Golan? Hanno cominciato loro, andando a bombardare le postazioni siriane. Perché bombardi le postazioni siriane? Perché bombardi giù Bashar Assad? Su quel confine lì per 40 anni non si è mai sparato un colpo. Israele occupa le alture del Golan dal 1967 e adesso cosa voleva farne? Una testa di ponte per arrivare fino a Damasco? E con chi? L'atteggiamento israeliano è sempre stato molto ambiguo nei confronti delle milizie islamiste di al-Nusra in questi anni, e questo non sarà sfuggito neppure a Mosca, perché anche per Mosca Netanyahu costituisce un problema. Qui tutti sono un problema per qualcun altro. Quelli che forse avrebbero una strategia vera sono i russi. I russi speravano e sperano che il 2018 potesse costituire, come dire, il momento di consolidamento della situazione di uno status quo siriano, da dove cominciare a ripartire per ritirare un po' di truppe, per diminuire le spese militari e cominciare la ricostruzione, perché di questo io ho parlato con i russi, ma non da adesso, da diversi mesi che loro pensano tutto questo, solo che per partire per una ricostruzione della Siria, economica tanto per cominciare, devono avere l'assenso degli israeliani, che non gli devono rompere le scatole, quello della Turchia e quello degli americani, ovviamente. Con l'Iran si possono sempre mettere d'accordo e gli iraniani qualche interesse comune con la Russia lo condividono. Una de-escalation militare per loro è importante, perché sono spese militari grosse, e l'Iran da questo punto di vista ha bisogno in qualche modo di una sorta di tregua, di cessate il fuoco siriano, per diminuire le proprie spese militari. Ma è questo forse sì il fatto che non si vuole in qualche modo ottenere l'obiettivo che si vuole ottenere, lasciando stare per un attimo quella riunione di Sochi, dove giustamente, come hai detto, dà più una sceneggiata che altro, che conduce a ben poco. Però il problema è che attori in campo non vogliono che si arrivi a un cessate il fuoco in Siria. Non lo vuole la Turchia, vuole la sua fascia di sicurezza perlomeno, non lo vuole Israele, perché proprio il comportamento israeliano cosa c'entra Israele in questa guerra? Perché colpisce le batterie siriane? Quelle sono arrivate a colpire persino l'aeroporto di Damasco, gli israeliani. Cosa vogliono? Contenere gli Hezbollah e l'Iran colpendo Damasco? Vogliono fare un'altra guerra per interposta, per procura in Siria contro l'Iran e continuarla? E perché di questo si tratta, eh? Di questo si tratta. E in questa situazione che attori che sono in campo non vogliono assolutamente arrivare a una sorta di cessate il fuoco siriano, vogliono continuare da questo conflitto. L'Iran è nell'obiettivo, nel mirino? Beh, penso che sia un po' difficile andare ad attaccare l'Iran direttamente. E chi lo fanno? Lo fanno gli israeliani? Lo fanno contro l'opinione stessa della Russia e di Putin?
Alberto,
pericoloso, pericoloso. Alberto. E lo stesso Erdogan, ha raggiunto degli accordi con Teheran, e quindi anche Israele deve stare molto attenta a fare e a provocare quello che sta provocando oggi.
Alberto, nel quadro che tu hai delineato, come si va collocando? Perché adesso pare che ci sia una stasi, se ne parla poco, come si va a collocare la politica dell'Arabia Saudita?
Ma i sauditi si è visto molto chiaramente. Da una parte sul piano interno tentano di avviare delle riforme che qui vengono, come dire, amplificate dalla stampa come se ci fossimo di fronte a una sorta di illuminista in Jalaba davanti al principe Mohammed bin Salman. Ma scusatemi, è una riforma dare la patente alle donne? Ma non scherziamo. Quella è una monarchia assoluta dominata da una famiglia dove c'è stato all'interno un regolamento di conti, ma non è una riforma, sarà una riforma il giorno in cui l'Arabia Saudita diventa custode di Mecca e Medina, diventa una monarchia costituzionale. Ma quando parliamo di monarchia costituzionale in campo saudita, si mettono a ridere tutti, fa ridere i polli. E sul piano esterno è ancora in difficoltà, perché non solo si trova ancora di fronte alla resistenza degli Houthi, ma guardate quello che è successo ad Aden, dove c'è stata una rivolta contro un governo sostenuto dai sauditi, e la rivolta era sostenuta dagli Emirati, che sarebbero degli alleati dei Saud, ma allo stesso tempo tengono 30.000 mercenari in Yemen, perché si vogliono beccare un pezzo di Yemen gli Emirati stessi. Perché qui questo si tratta. Gli Emirati, un paese che è uno sputo di 1.800.000 abitanti, ha un bilancio della difesa di 25 miliardi di dollari l'anno e si stanno comprando armi dappertutto, perché vogliono in qualche modo estendere la propria influenza in quell'area. Quindi non solo c'è un conflitto, una guerra per procura tra l'Arabia Saudita e l'Iran, eccetera, ma all'interno stesso dei paesi del Golfo c'è in corso una lotta a coltello. Dopo il Qatar adesso ci sono anche gli Emirati che vogliono far sentire la loro voce. Non è poco.
Io non voglio allargare il fronte di guerra, però da un po' di tempo si sente parlare di questa gigantesca diga che dovrebbe sbarrare il Nilo, e lì subentra pure l'Egitto nel Corno Africa, diciamo, Somalia, via dicendo. Alzano i livelli pure pesante, perché lì vogliono chiudere il Nilo e il problema dell'acqua sta diventando un problema serio in tutto il mondo. Anche quest'altro elemento si inserisce dentro sto schieramento che ci hai descritto in maniera chiara e drammatica. Come si sviluppa questa cosa? Altro che guerra mondiale, diventa un fatto veramente un incendio incontrollato.
Infatti io ritengo che forse l'area medio orientale, di un Medio Oriente che è ovviamente un Medio Oriente allargato al Nord Africa, a un pezzo di Asia centrale, eccetera, e a tutto anche il Corno d'Africa, sia e continui a essere il vero, come dire, la vera produttore di destabilizzazione, e lo vediamo tutti i giorni. Non è che certo la diga, la questione della diga è una questione vecchia, antica, no? E che antica, si arrivò al punto che Mubarak, quando fece un viaggio ad Addis Abeba, tentarono pure di ammazzarlo gli etiopi. Ci fu un tentativo di attentato, perché chiaramente per l'Egitto trovarsi per esempio una diga che regola i flussi del Nilo significa avere una spada di Damocle sul collo, oltretutto di un paese che ha una demografia esplosiva, ormai sono più di 90 milioni, manco si riescono a contare gli egiziani tra di loro, e con un regime, quello di Al-Sisi, che vediamo quali difficoltà affronta anche sul piano interno. Basta pensare soltanto alla guerriglia, alle guerriglie in Sinai, all'opposizione interna, al fatto che coltiva ambizioni interne e poi esterne di espansione in Cirenaica. Quell'espansione in Cirenaica è una vecchia storia, Gli egiziani sono tanti. Quando c'erano Gheddafi c'erano più di 2 milioni di egiziani che lavoravano in Libia, e forse per l'Egitto attuale di Al-Sisi la Cirenaica potrebbe essere un tentativo, come dire, di espansione e di buttare un po' di gente dall'altra parte. Ci avevano provato tante volte, gli egiziani ci provarono persino con gli inglesi, quando Refarouk incontrò Churchill gli chiese: guardi che la Cirenaica è una parte dell'Egitto. Churchill lo guardò negli occhi e disse: non mi risulta. Cioè,
Churchill era lapidario.
Lapidario, però siamo di fronte a rifacimenti interi della carta geografica. Noi continuiamo a guardare una carta geografica che sappiamo bene essere ormai virtuale, no? L'Iraq, la Siria, la stessa Turchia, no? Ma la Turchia, per tornare al problema dei curdi, noi ci rendiamo conto che questa storia va avanti da 40 anni, da 40 anni che va avanti. E a un certo punto Erdogan aveva raggiunto un accordo con i curdi, anzi era stato Canfidan, il suo braccio destro, il capo dei servizi segreti, che nel febbraio del 2015 fanno la famosa dichiarazione di 10 punti del Donna Bace per arrivare a un disarmo della guerriglia, e in qualche modo, come dire, delineare una zona curda con una certa autonomia. Ed è poi lo stesso Erdogan a stracciare questo accordo quando si accorge che può andare alle elezioni di giugno e avere dentro, come è accaduto, un partito curdo HDP. E il partito curdo HDP che fine ha fatto? Hanno preso la dirigenza, l'hanno presa e l'ha messa in carcere.
Ascolta Alberto, un'ultima domanda prima di chiudere il collegamento. Tu hai fatto riferimento a due dati molto importanti dal mio punto di vista. Aspetta, scusami che c'è il volume troppo alto di un microfono. Cioè, facevi riferimento al fatto che il 70% degli investimenti sul territorio turco vengono da capitale europeo e che il 70% del debito pubblico turco è nelle mani di banche, immagino, privati europei. Ritornando al famoso incontro con cui abbiamo aperto, no? Quello che si è tenuto in hotel di Via Veneto, almeno così sembra, con diversi imprenditori capitalisti, chiamiamoli correttamente, italiani. Tu sai se questo tipo di incontro si è basato sulla volontà di attrarre nuovi investimenti oppure di ricontrattare eventualmente il debito estero che tu dici appunto essere il 70%? Lo dico per gli ascoltatori, ricordiamo che l'Italia è sempre il terzo partner commerciale della Turchia ed è un dato secondo me significativo da questo punto di vista.
Qui c'è un problema. Prima c'è stato un segnale nella delegazione di Erdogan. Era presente Gemen Bagis, che è stato ministro per le relazioni con l'Europa ed era l'uomo di riferimento per tanti anni della Finmeccanica in Turchia, no? Un chiaro segnale: questo uomo era stato condannato nel 2013, Bagis, per corruzione. Il fatto che Erdogan l'abbia, come dire, risfoderato e riciclato per la missione in Italia ci dice che Erdogan attribuisce ai rapporti, alle relazioni economiche con l'Italia certamente un peso notevole, perché le aziende italiane hanno partecipato a tanti lavori, oltre alla presenza storica di molti gruppi, no? Da Pirelli a Fiat, Benetton e tutto il resto, in realtà i grandi gruppi di costruzione italiana come la Stalvi hanno partecipato ai grandi lavori. Qual è il problema della Turchia oggi? Ed è giustissima la domanda che hai fatto. Il problema è questo, che la Turchia ha fatto questi grandi lavori, tipo raddoppio del fosforo e tutte queste cose qui, ma c'è un problema per queste imprese. Queste imprese dovevano essere ripagate con gli introiti derivanti dalle tariffe di questi servizi, di queste grandi opere che rappresentano ovviamente dei servizi. Ebbene, gli introiti delle tariffe non sono sufficienti a ripagare i debiti contratti dal governo turco per fare queste grandi opere con le grandi imprese italiane internazionali. Ci sono delle clausole che dicono che il governo turco dovrebbe compensare le perdite di queste imprese, perché le tariffe non sono state sufficientemente alte, gli introiti non sono stati sufficientemente alti per ripagare i debiti. Il problema è questo, che i turchi non pagano. Per capire se un governo, se un regime va male, è molto semplice, si vede se paga o non paga. Quando comincia a non pagare, allora è disposto a fare qualunque cosa. Adesso cercano di contrattare, ma magari un altro giorno fanno un'altra cosa, magari ti sequestrano gli impianti, magari fanno un'altra guerra. E questo è il problema Erdogan, che è anche un problema economico di fondo. Loro continuano a dire che questa economia cresce, ma poi in realtà se uno va in Turchia si accorge che c'è un'inflazione galoppante, che ha ripreso a correre, che il costo della vita è alto. Quindi c'è qualche cosa che non funziona nelle cifre che vengono date sulla Turchia, come non funzionava ai tempi dell'Egitto di Mubarak, che vi venivano a dire che cresceva il 5-7% all'anno. Ma dove, ma come, ma quando? E poi ci si accorge che scoppiano le rivolte e che Mubarak viene buttato giù. In questo che noi dobbiamo stare molto attenti, cercare di capire anche dal punto di vista economico se Erdogan può continuare, come dire, ad aumentare il chip sul tavolo del poker che lui ha cominciato con i grandi lavori, con la modernizzazione del paese e via discorrendo. Allo stesso tempo però gli europei sono, come dire, legati mani e piedi, la storia famosa del ricatto e va bene dei profughi, dei migranti, ma anche per il fatto che questi sono indebitati con noi. E tu non puoi ammazzare quello che ti deve i soldi. Il tuo debitore comunque gli devi dare quel credito sufficiente per sperare che sia in grado di ripagare i debiti che ha contratto. E oltretutto sono debiti a breve, soprattutto quelli delle imprese. È per questo che la situazione turca è preoccupante. Non solo perché Erdogan è un uomo altamente spregiudicato, ma anche perché l'economia turca è stata condotta in modo spregiudicato. Ed è su questo doppio binario, quello politico e quello economico, che noi dobbiamo attentamente monitorare quello che accadrà in Turchia nei prossimi mesi per capire se la Turchia potrà ancora reggere. E se reggerà, reggerà perché la terremo in piedi noi.
In questa situazione si inserisce anche il recente blocco che Erdogan ha posto all'arrivo del pontone che serve a estrarre il gas limitrofo a Cipro? E dentro questa storia non si situa anche lo scontro di Israele con il Libano sulla rivendicazione di chi è l'enorme gasdotto con cui l'ENI lo ha scoperto e ha fatto la trattativa, in cui sono insieme Italia, Cipro, Israele?
Infatti c'è la partita del gas che è tripla, che è una partita tripla, si può dire. Questa partita del gas è una partita che si gioca con la Russia per il famoso tratto Turkish Stream, no? Che servirebbe ad aggirare per i russi l'Ucraina e portare il gas russo, raddoppiare perlomeno la portata del gas russo in Turchia. Ricordiamo che arriva già col Blue Stream che fu costruito anni fa dall'ENI. Poi c'è la partita del gas a zero dell'Azerbaigian col TAP, che dovrebbe poi arrivare, come sapete bene, attraverso i Balcani, poi arrivare sulle sponde della Puglia, dove contestano appunto l'arrivo di questo gas. Poi c'è la partita del gas sudorientale, del Mediterraneo sudorientale, di Cipro, di Israele, dell'Egitto stesso, dove l'Italia partecipa come protagonista all'estrazione del gas di Zohr. E questa è l'altra partita molto importante, perché è lì che a un certo punto potrebbe esserci quella che forse la una delle poste in gioco importanti. Prima giustamente si è detto Erdogan potrebbe trovarsi stritolato, no, in questa situazione siriana, che è che in qualche modo qual era il dato strategico che invece avevamo qualche anno fa in quell'area, dato strategico più notevole dal punto di vista regionale, era l'alleanza tra la Turchia e Israele. Non dimentichiamocelo, Israele aveva rinnovato l'esercito, le forze armate turche, i turchi avevano rapporti piuttosto stretti, economici, diplomatici, di sicurezza con gli israeliani. E quando è che viene, che si interrompe questa alleanza strategica che era stata già costruita dai tempi dai generali turchi e che Erdogan aveva portato avanti? Nel momento in cui gli israeliani bombardano Erzor. Quando si parla di Israele, a me salta un po' la mosca al naso. Gli israeliani hanno cercato di far di tutto contro il regime siriano e nel 2009 bombardano Deir ez-Zor sulla scorta del fatto che dicono che lì ci sono impianti di armi di distruzione di massa. È stato quell'episodio che ha determinato la rottura.
Prime fake news che della storia.
Certo.
No, poi oggi si scandalizzano quello che succede col web, ma allora l'hanno fatta vedere, no? Le prime bugie raccontate su scala mondiale.
È lì che si stringe l'alleanza e c'è la rottura, la prima rottura con Israele, che poi si approfondirà col caso della Mavi Marmara e degli aiuti palestinesi, no? Il famoso caso della nave che viene attaccata dalle forze speciali, 9 morti, eccetera, eccetera. Ma prima c'è il bombardamento della zona. E perché Erdogan comincia a gridare contro Israele, contro Peres in una riunione a Davos e abbandona clamorosamente la sala, non so se vi ricordate, perché i caccia israeliani per andare a bombardare Deir ez-Zor passano sull'attacco aereo turco e lì lui prende le difese di Assad e lì c'è stata la rottura strategica che poi appunto il caso Mavi Marmara un anno dopo farà diventare ancora più acuta e che poi riporterà ai tentativi di riportare allo stesso tavolo Turchia e Israele con un negoziato che tra l'altro si è svolto in questi anni a Roma, di riavvicinamento fra Israele e la Turchia. Allora forse Erdogan, per venire fuori anche dalle strette in cui si è trovato, potrebbe ritentare la riavvicinamento con Israele. La dichiarazione però di Trump su Gerusalemme in qualche modo viene, come dire, a impedirlo, lo rende ancora più difficile e acuto. In questo senso quella dichiarazione è stata in qualche modo un'altra interruzione in un processo che forse avrebbe e potrebbe rimescolare le carte della regione.
Bene Alberto, guarda, con te ci sarebbe qua da ascoltarti con molto piacere per tutto il tempo della durata della trasmissione, dato che abbiamo il problema anche di quello che è avvenuto ieri, volevamo approfondire pure ieri. Volevamo dire due cose anche sui curdi, ci abbiamo qui i Marcelli che sicuramente ci dirà qualcosa, ti ringraziamo, però volevo fare una battuta solo finale, così solo tanto per come volta pagina, aiutamola a casa loro, quello ci hai descritto tu, sono aiuti che noi portiamo a casa loro, insomma, e poi ci troviamo le conseguenze qui in Italia. Non lo so se è una sintesi giusta, però ci leggo questo.
Noi continuiamo a sostenerlo, Erdogan e la Turchia. Dobbiamo sostenerlo perché sennò abbiamo dei problemi politici, economici, e accettiamo da Erdogan quello che non avremmo mai accettato da nessun altro.
Certo.
Ma guardate, a parte l'inesistente governo e presidenza della Repubblica Italiana, no? Dei sepolcri imbiancati che non dicono una parola a Erdogan quando vengono qua, ma guardate la Germania. Ma in carcere in Turchia c'è ancora Deniz Yüksel, che era il corrispondente di Die Welt, che ha una doppia cittadinanza, cioè in realtà c'è la più tedesca che non turca, e quello sta in carcere da un anno. E non mi sembra che la Germania sia riuscita a ottenere la scarcerazione neppure di questo che è un suo giornalista, che rischia una condanna a 30 anni di carcere. Ma che cosa abbiamo accettato noi dalla Turchia? Abbiamo accettato qualunque cosa. E attenzione, quando si accetta qualunque cosa, poi è difficile tornare indietro.
Alberto, ti ringraziamo per la tua disponibilità come sempre, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro e a presto risentirci. Un abbraccio.
Un abbraccio, a presto, anche a voi.
Insomma, quello che ci ha raccontato Alberto è abbastanza importante, mi sembra che ha fatto un quadro della situazione, ovviamente non esaustivo, ma quasi direi. Quello che emerge è una serie di contraddizioni straordinarie, perché come abbiamo visto sono tutti legati a doppio filo l'uno con l'altro, e riescono a risolvere queste contraddizioni molto male con le guerre per interposta persona, no? Come diceva lo stesso Alberto, sia la Siria, che diviene il principale terreno di battaglia di quello che il Papa ha chiamato come una nuova guerra mondiale, ovviamente che non si svolge sui nostri terreni di battaglia come eravamo abituati nel secolo passato, ma in tutto ciò ci sono delle popolazioni che rimangono in mezzo schiacciate come dei all'interno di trita carne, come i palestinesi e sicuramente nel caso della Turchia i curdi. Allora abbiamo qui Fabio Marcelli, come abbiamo già detto diverse volte, e vorremmo sapere da lui se ha notizie fresche per quanto riguarda l'assedio di Afrin e se c'è un tentativo di riorganizzazione da parte sia dei curdi che si trovano in loco, sia dal punto di vista dell'HDP, cioè del partito che più o meno li rappresenta. Lascio la parola a lui, magari ci fai una carrellata della situazione.
Bene, io innanzitutto volevo spendere qualche parola di apprezzamento per questo intervento di Negri, che mi è sembrato molto lucido e anche molto documentato. Cioè, in sintesi, noi abbiamo una situazione medio orientale, due passi dell'Europa, caratterizzata dall'azione crescente di una serie di elementi completamente irresponsabili che vanno fuori controllo. In primo luogo Erdogan, ma anche Netanyahu, anche Al-Sisi, anche il monarca saudita, che ora non ricordo come si chiami, insomma una serie di personaggi che stanno andando fuori controllo, perché hanno appunto una logica che li porta sempre di più a insistere sul dato della guerra, guerra sempre più in prima persona e sempre meno per interposta persona. Quindi una situazione veramente drammatica nella quale l'Europa, anche questo emergeva in modo abbastanza chiaro dall'intervento di Negri, sta praticamente costruendo la corda alla quale si sta progressivamente impiccando. Ecco, io volevo da questo punto di vista sottolineare un elemento, e cioè non è detto che poi questa ci dovrebbe un sovrappiù di lucidità politica da parte dei governanti europei, a me non parliamo di quelli italiani che purtroppo sono quello che sono, che probabilmente non avremo per motivi che sappiamo, però un po' di lucidità, un po' di lungimiranza ci vorrebbe. E allora c'è un vecchio detto, no, dei comunisti della Terza Internazionale: o la guerra o la rivoluzione impedirà la guerra, o dalla guerra scaturirà la rivoluzione. Questo lo voglio dire per sottolineare un elemento di contrapposizione dialettica sempre da tenere fortemente presente, che è questo appunto fra guerra e rivoluzione. E parlando di rivoluzione in Medio Oriente, non possiamo non focalizzare quello che è il ruolo dei curdi. Ora, sui curdi si dicono molte cose non sempre giuste, c'è nei media una serie di riferimenti che purtroppo poi penetrano anche nel senso comune, che vanno un attimo demistificati. In primo luogo sto fatto che i curdi vorrebbero il loro statarello curdo. Io penso che un elemento di novità fondamentale, in particolare della lotta dei curdi siriani, ma anche dei curdi di altre parti del Medio Oriente, innanzitutto in Turchia, è proprio questo del superamento dello Stato nazionale come modello e come aspirazione da portare avanti. L'elemento forte di novità della lotta della Rojava dei curdi siriani è proprio il fatto che sono costruiti, pur nelle difficoltà determinate dalla guerra, prima con l'ISIS, adesso direttamente con Erdogan, che poi ha riciclato l'ISIS mettendoli sotto altra bandiera, ma insomma sempre quelli, almeno quelli che sono sopravvissuti, sono l'elemento forte, appunto, di novità dei curdi è il fatto di aver costruito in Siria un autogoverno democratico fortemente interetnico, con la partecipazione quindi non solamente di curdi ma anche di altre etnie della zona, gli arabi, gli assiri, altre insomma etnie,
gli
azzidi
turcomanni,
gli azzidi turcomanni. Quindi questo elemento di forte novità è un altro elemento che viene sempre sottaciuto dalla stampa e che invece va rimarcato con forza, è che i curdi siriani non negano la loro appartenenza alla Siria. Nello statuto dell'IPG c'è un chiaro riferimento alla Costituzione siriana, al fatto che loro sono parte della Siria. Ovviamente la Siria va rifondata democraticamente, qui si pone un elemento di contraddizione probabilmente anche con il regime di Assad, però tutti gli sforzi di coloro che vogliono realmente portare la pace in quella regione dovrebbero essere volti a sostenere e rafforzare questo tipo di esperimento democratico in corso, che non nega, ripeto, le frontiere esistenti, ma vuole andare a un superamento democratico,
certo,
a un nuovo rapporto di cooperazione e integrazione regionale fra i vari stati della zona. Ovviamente questo è un elemento di contraddizione forte anche con i regimi esistenti, anche in certa misura con la Siria e con l'Iran, ma è l'unico elemento che consente poi, appunto, il superamento dell'attuale situazione di guerra, che è una situazione che ha portato in Siria a gli ultimi dati di oggi sono 150 vittime, in buona parte civili, morti per i bombardamenti turchi. Quindi un elemento anche, diciamo così, di crimini contro l'umanità che vengono commessi dallo Stato turco, ulteriori rispetto a quelli che già, di cui già si è reso colpevole in tutti questi anni. Ricordo per inciso che il 15 e 16 marzo a Parigi si svolgerà un tribunale internazionale molto importante, al quale come giuristi democratici abbiamo dato il nostro supporto sia a livello internazionale che europeo che italiano. Tribunale internazionale d'opinione, ovviamente, ma tribunale internazionale nella quale verranno portate una serie di testimonianze e ci sarà un giudizio sulle responsabilità di Erdogan rispetto
a... Puoi ripetere l'appuntamento turca. Quando è?
L'appuntamento è il 15 e 16 marzo a Parigi alla Bourse du Travail, appunto tribunale internazionale sulla Turchia e i curdi, con l'appoggio della Fondazione Russell, Fondazione Basso, Giuristi Democratici e molte altre organizzazioni di giuristi esistenti sul piano internazionale. Quindi c'è una resistenza che va avanti, c'è un bel articolo oggi sul Manifesto che vi invito a leggere, che racconta appunto la resistenza di Afrin, e quella è la nuova frontiera dell'antifascismo. E quindi facciamo un collegamento, se vogliamo, qui mi limito a dirlo, con la manifestazione molto bella che si è svolta ieri a Macerata, nella quale appunto anche la realtà della resistenza dei curdi ha avuto una presenza, un eco negli interventi che si sono svolti al comizio finale. Manifestazione molto bella alla quale ho avuto la fortuna di partecipare, e che ha dimostrato appunto la vitalità anche del movimento antifascista e antirazzista in Italia. I curdi resistono in Siria nonostante i bombardamenti da parte di quello che un esercito NATO molto forte, molto ben equipaggiato da armamenti, come sappiamo, anche italiani di altri paesi NATO. Un'altra grossa responsabilità dovremmo poi assumerci, di contrastare questo tipo di commercio di armamenti. E continua a resistere il movimento curdo anche in Turchia. Chiedeva Negri che fine ha fatto l'HDP. L'HDP ha svolto, sta svolgendo in questi giorni, un congresso molto partecipato, importante, ad Ankara, nonostante appunto la repressione che ha decapitato il suo gruppo dirigente con l'arresto di Demirtas, di Yüksekag e delle altre dirigenti dell'HDP. Quindi c'è una resistenza che va avanti anche in Turchia, nella quale paese nel quale appunto questo regime, che è in forte crisi anche economica, no, per tutte le cose che ci diceva negri e che sappiamo anche per altri versi, per altre fonti, questo regime sta attuando una repressione che non riguarda da tempo solamente i curdi, ma riguarda settori fondamentali della società civile turca, cioè tutta l'intellettualità di massa, dagli avvocati, professori universitari, ingegneri, medici, sindacalisti, giornalisti,
studenti,
studenti, insomma tutti coloro
70.000 persone, non una sciocchezza,
tutti coloro che osano, magistrati arrestati, 5.000 magistrati, non so quanti, ma sono varie migliaia di magistrati che sono stati licenziati, perché attualmente in Turchia la giustizia la fanno, non so, qualche studente universitario iscritto al partito di Erdogan in giurisprudenza, che neanche ha fatto ancora gli esami fondamentali, fa il giudice in Turchia. È una situazione, diciamo, dove un paese nel quale la giustizia è sempre stata molto problematica è diventata una burletta senza fine. Allora, c'è questa resistenza dei curdi, ma anche della società civile turca, anche dei settori di società civile siriana che per esempio si riconoscono nel governo autodemocratico della Rojava, in cui appunto, come diciamo, ci sono anche arabi, assiri, turcomani, eccetera. Questa resistenza va avanti e va appoggiata, perché nel frattempo invece l'Europa si sta, come dicevamo, si sta impiccando ad Erdogan, che per la solita logica miope, insomma, anche del nostro, della nostra un po', diciamo, come dire, diversamente abile classe economica, politica, eccetera, non riesce a intravedere nessuna alternativa a questo regime, che però è un regime che chiaramente si sta scavando la fossa, nella quale appunto cadranno sicuramente anche i governi europei, a meno che non cambino posizione. Ma qui dovrebbe esserci un ruolo dell'opinione pubblica democratica europea che ancora si fatica ad intravedere con la dovuta chiarezza. Quindi,
no, lo domando a no. Te pure questa cosa, che noi in Italia non ci abbiamo più informazioni di politica estera, ormai i giornali parlano di tutto, dentro al confine le chiacchiere, le polemiche inutili che ancora danno ruolo a certi personaggi che proprio le dovrebbero oscurare per le cose indegne e inconsistenti che dicono, e che diffondono poi l'odio di, diciamo, dei diversi, insomma, quello che abbiamo visto che ha provocato i fatti di Macerata. Danno spazio solo a queste cose per poter vedere un po' un quadro di politica internazionale. C'è un GR che fanno solamente il sabato sera, no? Verso le 11:30, dura una mezz'oretta e ci danno un quadro più o meno così rapido, in mezz'ora, sintetico, della politica internazionale, in cui si vede veramente dove si sta andando in questo mondo, no? Verso sto disastro che poi Alberto ce l'ha spiegato quali sono le cose che ci stanno venendo. Cioè tu pure questa cosa, per capire, quando noi pensiamo qui di dare una dignità politica a questo gruppo dirigente, non solo italiano ma europeo, scaduto fino a sto livello.
Certo, no, poi si dice che gli italiani sono rincoglioniti, questo l'ha detto, oh, Di Battista.
Dovesse chiudersi la bocca Di Battista, visto che in mezzo a loro,
vabbè, dico, a parte il giudizio su Di Battista, non voglio entrare nel merito della battuta, insomma è vero che purtroppo gli italiani sono, se non altro, disinformati, che non è che contribuisca molto poi alla lucidità intellettuale.
Fabio, ci abbiamo avuto ultimamente un ministro degli esteri che rispondeva al nome di Alfano,
no, abbiamo dottora, mi pare, non mi pare
sì sì, sta ancora nelle more, nella transizione, insomma, sì.
Il governo stesso che non opera ovviamente una politica estera, ovvero la opera subalterna.
Beh, ma basta vedere i diritti NATO, cioè parla inglese, insomma, perché abbiamo ma insomma, al di là delle battute, c'è proprio un deficit di politica estera, un deficit di informazione, le due cose ovviamente sono collegate. Ma il deficit di informazione poi non è solo sulla politica estera. Pensiamo alla manifestazione come quella di Macerata di ieri, con 15.000 persone, poi l'unico eco che trova su certa stampa, anche grazie a esponenti di questo partito ormai allo sbando, che è il PD, no? Tipo la sera, l'unica cosa che trova spazio è il fatto che alcuni, io non lo stavo lì, non l'ho sentito, eravamo tanti, quindi può essere che qualche gruppetto abbia gridato qualche cosa di sbagliato sulle foibe, insomma un episodio doloroso sul quale va fatta chiarezza.
Di sbagliato, Fabio, lo sai, qui c'è un senso unico e basta, insomma, ci sono, sì, le foibe, abbiamo stabilito che c'è una giornata del ricordo, ci mancherebbe chi la nega, sì, non siamo, no, negazionisti, sì, ovviamente, eccetera. Il problema è che tutto il background, il retroterra, ci sono stati 300.000 assassinati in Jugoslavia, ci aggiungo 100.000 in Albania, ci aggiungo 150.000 in Grecia, e chi erano gli autentici assassini? Erano gli italiani. Questa storia non viene mai avanti, mi dispiace che e gli jugoslavi e gli albanesi e i greci non abbiano mai messo una targa, ovviamente, su quello, no, che hanno fatto gli italiani.
Vincenzo, siamo d'accordissimo, peraltro la foto che la Meloni ha portato a sostegno della sua tesi sulle foibe è una foto, pare, di italiani che fucilano sloveni, non viceversa, cioè, tutta la miseria di questa propaganda, insomma, non voglio aprire il dibattito sulle foibe, volevo semplicemente attirare l'attenzione sul fatto che una manifestazione così grande che c'è stata su chiarissimi contenuti antifascisti e antirazzisti a Macerata, la stampa, a dimostrazione di quello che diceva il compagno prima sul carattere, insomma, assolutamente inadeguato alla nostra informazione, tira fuori l'elemento tutto sommato irrilevante. Poi sulle pipe sarebbero fa trasmissione.
Fabio, ti interrompo che c'è una telefonata in arrivo. Prego.
Buongiorno, stavo ascoltando il programma e volevo dare un quadro di lettura. Secondo me è già ormai da 20 anni circa che è in atto un progetto di imposizione democratica a livello mondiale. Se andiamo a leggere gli eventi di come si sono svolti, sono stati eliminati tutti quanti questi capetti, prima ancora che potrebbero aumentare e diventare i Pio Young, sono stati eliminati. Andiamo a vedere in Albania Tito, in Romania Ceausescu, Saddam Hussein, eccetera, e anche in Libia Gheddafi. Quindi c'è un piano in alto ormai da 20 anni e sono stati eliminati tutti quanti questi dittatori, prima ancora che potrebbero diventare sempre più pericolosi, per imporre il modello democratico e anche la moneta a livello, cioè vorrebbe, c'è qualcuno in alto che ormai da 20 anni appunto, circa più o meno, che cerca di demolire la religione e imporre quella cattolica, di demolire tutta l'economia, perché la guerra porta anche impoverimento, è anche un modo per impoverire lo Stato in cui si, ecco. E perché? Perché si vuole imporre appunto un modello unico mondiale e anche una moneta a livello unico mondiale, a sentir loro, a parer loro, per poter portare la pace mondiale e dire che siamo tutti quanti uguali e no a casa tua e no a casa mia. Mo io adesso l'ho detta a livello povero perché sono ignorante, non c'ho un linguaggio forbito, però io la leggo così, l'evoluzione degli ultimi 20 anni.
Vabbè, grazie. Questo è, sì, l'effetto, no, è l'effetto della disinformazione.
Ma sì, no, non è quello. Si diceva della resistenza curda nei territori dove sono distribuiti. Ovviamente la cosa più evidente è quella nella Rojava, e nel Rojava sono ormai 5 anni che va avanti questo esperimento realizzato del confederalismo democratico, dove un intero popolo curdo di quelle zone, siamo a circa 5 milioni di abitanti, in cui ci sono appunto curdi prevalenti, ma ci sono anche tutte le altre etnie, respirano un nuovo modello, ovviamente dal basso, che ha come preminenza la convivenza dal basso di tutte le etnie, le religioni, eccetera. Ha una struttura di autogoverno che va dal condominio, cioè dal quattro case per arrivare al villaggio, per arrivare via via fino ai cantoni, e che c'è un sistema di autodifesa e insieme mette l'unità di genere, l'unità con la natura, l'unità ovviamente sociale, e questo è fondamentale. Questo non va bene a nessuno dei belligeranti là dentro, per cui si scatenano gli appetiti riguardo alla spartizione della Siria, ma alla spartizione dell'intero Medio Oriente, perché poi di questo si tratta. In queste vicende però non dimentichiamo quanto stanno facendo i curdi qui in Europa. Noi stiamo per congiungerci con le comunità curde qui in Italia e a Strasburgo, dove il 17 febbraio, cioè tra la prossima settimana, sabato prossimo, a Roma ci sarà questa partecipatissima ormai manifestazione. Ieri ne abbiamo visti anche i reconditi nelle adesioni che sono venute da Macerata, che sono venute da Bologna, che sono venute da Milano, giusto? Erano segmenti che ancora mancavano a questo enorme mosaico che si sta costituendo, per mettere a fuoco ovviamente in questa manifestazione del 17 febbraio il criterio del sostegno incondizionato alla resistenza di Afrin e insieme la libertà di Öcalan e di tutti i prigionieri politici. Perché il 17 febbraio? Perché in quella data sono 19 anni che Öcalan è arrestato e l'intrigo che lo ha portato all'arresto, alla detenzione, alla impossibilità di sapere le sue condizioni di salute e di vita, sono 2 anni che non si sa più nulla. E chi l'ha coordinato questo intrigo? L'ha coordinato ovviamente l'Italia. In questa situazione siamo messi veramente male, abbiamo delle grosse responsabilità, cosa che abbiamo visto ovviamente il giorno in cui è arrivato Erdogan qui a Roma, in cui 200 persone che stavano manifestando, l'unica forma di manifestazione che c'era stata concessa, sono stati poi caricati e sono stati mandati all'ospedale 2 persone, 2 curdi in particolare. Ovviamente vogliamo sgombrare il campo da qualsiasi cosa, la manifestazione del 17 partecipa tutta la comunità curda italiana. Non permetteremo a nessuna questura, a nessun ministro degli interni dal nome Minniti, di poter mettere ostacoli a questa libera partecipazione in sostegno della resistenza curda. Tutto ciò avviene in contemporanea con quanto si concluderà a Strasburgo, sede del Consiglio d'Europa, dove una lunga marcia, perché è cominciata 12, cioè è ancora in corso, è cominciata 6 giorni fa, si concluderà a Strasburgo appunto il 17 febbraio. Defend Afrin, sostieni la libertà di Öcalan e di tutti i prigionieri politici.
Io vorrei fare un'ultima richiesta, Fabio, di chiarimento. Allora, insomma, abbiamo parlato tanto di Erdogan, l'abbiamo più volte definito come despota, più precisamente come fascista, insomma non abbiamo mai negato un epiteto del genere, perché secondo me gli calza a pennello, come si dice in gergo comune. Però ecco, dopo tutta questa discussione, insomma, ci ha aiutato Alberto, Fabio, anche noi abbiamo partecipato alla discussione, mi sembra che sono emersi degli elementi che un po' complicano la situazione. Allora, vediamo, Erdogan è un fascista, un dittatore, eccetera eccetera, come lo sostituiamo? Cioè, che importanza ha nello scacchiere internazionale? Perché effettivamente, se ci pensate, abbiamo parlato degli Stati Uniti, d'Europa, di Russia, di Israele, di Siria, addirittura di Etiopia, di Egitto, praticamente di mezzo mondo, no? Perché noi ci troviamo un po', facendo la sintesi di quello che ci siamo detti, Erdogan si trova in Turchia e fa da tappo per 2,5 milioni di profughi siriani e dunque in qualche maniera tiene per le palle l'Europa, perché te buttano 2,5 milioni di profughi siriani, ti cambia la faccia dell'Europa, soprattutto alla luce di ciò che sta succedendo. Allo stesso tempo sappiamo che è il secondo esercito della NATO, quindi fa parte dell'Alleanza Atlantica. A livello militare è una cosa significativa. Però sappiamo pure che è legatissimo alla Russia e con la Russia appunto sta continuando con i suoi rapporti economici, ricordiamo tutti quanti i passaggi, prima era contro, poi sono diventati nuovamente amici dopo l'abbattimento del jet russo e il passaggio del gas del Turkish Stream e dell'altro il South Stream ovviamente coinvolge entrambi. Poi ci troviamo che è contro l'IPG e quindi va in contraddizione con una sorta di legame con gli Stati Uniti, perché comunque attraverso la NATO c'è, e allo stesso tempo, come ci diceva Alberto, il 70% dei debiti dello Stato turco, stanno in Europa, quindi è vincolata al capitale europeo e anche necessita degli investimenti del capitale europeo per confrontarsi contro una crisi economica spaventosa. Sì.
Pronto?
Vai, sei in onda.
Grazie, grazie, buongiorno. Capisco che tutto questo, cioè la trasmissione sia funzionale a questa cadenza del sabato prossimo, però insomma siccome ieri in questi giorni succedono cose varie, cioè un breve così riferimento a quelle cose più importanti che mi sembrano che siano accadute e un po' qui sul terreno anche domestico, come dire. Intanto non so se voi l'avete già detto perché non è che ho sentito all'inizio, c'è stato questo episodio ieri a Piacenza.
Sì, ne parleremo adesso. Puoi pure introdurlo pure tu, perché noi volevamo proprio passare a parlare della giornata di ieri. Abbiamo trattato all'inizio subito questa cosa per l'appuntamento telefonico con Alberto Negri.
Ecco,
questo noi adesso passavamo proprio a parlare della giornata di ieri, delle giornate che stanno seguendo sull'antirazzismo, l'antifascismo, sulla questione di Piacenza, di Torino, di Milano, Macerata e via dicendo.
Dico solo appena su Piacenza una notazione, se volete, ingenua e infantile, però insomma a vedere questi carabinieri che se la danno a gambe, insomma, in maniera piuttosto svelta, insomma, dico.
Ogni tanto capita.
Non è che ci fa tanto dispiacere, insomma, no? Poi bravi, insomma, noi ragazzi di Piacenza gli hanno pure ridato lo scudo al carabiniere, insomma, per non avere problemi disciplinari. Detto questo, e quindi lì era una questione appunto relativa alla presenza di Casapound in piazza sulla questione del cosiddetto giorno del ricordo e della storia delle foibe. Su questo molto umilmente ricordo che domenica prossima viene giù a Marino uno dei giovani, ormai cinquantenne, storici del triestino, Sandy Volk, per riparlare appunto dell'esodo e chi so poi quelli, i 498 fucilati a Trieste durante il governo dei tribunali popolari, l'intervento del nono corpus jugoslavo nell'aprile-maggio del 45, insomma riporta un attimo le cose al posto loro. Detto tutto questo, poi c'è tutto il quadro grandioso, insomma, che avete trattato voi e state trattando. Però io noterei, cioè ci stanno alcune cose che non quadrano secondo me, no? C'è stato l'altro giorno, prima dell'abbattimento famoso del F-16, c'è stato questo ennesimo bombardamento americano sull'esercito, non so chi cazzo d'altro fosse, o milizie d'altro tipo, comunque governative siriane, no? Si è detto 100 morti, eccetera, non è che è il primo di queste, non è che è la prima operazione, insomma, no? Però lì insomma è chiarissimo, insomma, no? Ci stanno gli aeroplani americani, oltre a tutti quell'altri che ben sappiamo, che intervengono direttamente su appunto l'esercito siriano. E le basi di questi aeroplani non è che stanno a Ghedi o a Sigonella, insomma, no? Stanno lì in Siria e stanno nella zona curda, cioè sono arrivate insieme al movimento rivoluzionario del Rojava. E questo è un dato di fatto, insomma, no? E come stanno sotto Altanaf, insomma, verso la Giordania, eccetera, eccetera. E che colloca quindi questo tipo di operazione dentro questo lavoro in coppia, insomma, no? Fra movimento curdo e interessi americani. Cioè l'intervento in Siria nel 2011 a che cosa era funzionale e da che cosa è stato determinato? Stava dentro quel processo delle cosiddette primavere arabe, che erano una risposta e che sono tuttora una risposta dentro il quadro di crisi internazionale del capitale per rimettere in moto tutta una serie di mercati, di potenziali, eccetera, per rompere pure quei mercati chiusi, cosiddetti, secondo certe concezioni, e quindi riportarle pienamente sotto il controllo degli operatori capitalistici internazionali. E quindi appunto di rivedere, di organizzare anche alla fine, appunto, magari lo diceva in modo più o meno naif ascoltatore precedente, però l'operazione, a parte Tito, insomma, che hanno fatto fare, cioè è morto da parecchio tempo, però dico tutte le altre operazioni, dalla Tunisia, Libia, Egitto, eccetera, eccetera, che sono arrivati fino in Siria, sicuramente con il precedente jugoslavo, ma non c'era già Tito, c'era stato qualcun altro. Va bene. E quindi sta in questi termini. Quindi l'obiettivo del capitale internazionale era quello di, chiaramente dico scoperchiare, di aprire quindi il mercato siriano, e dentro anche il mercato siriano, dentro appunto un contesto, lasciamo aperto, insomma, con tutte quante le connessioni. Quindi la questione è questa, insomma, no? Quindi cioè, la operatività curda sta dentro questo quadro, e mi pare che si subordina a questo tipo di progetto, a parte il confederalismo democratico, appunto, secondo pare, insomma, ebbi a leggere qualche tempo fa che non so in qualche modo Chavan gli hanno fatto leggere Murray Bookchin, che è il titolare del progetto, e quindi è passato dal marxismo-leninismo appunto a Murray Bookchin. Vabbè, ho capito, però mi pare pure un po' ridicolo questa storia, no? Come erano ridicole le altre storie, va bene, no, va male, guarda, no, va molto male, perché le armi curde, per esempio, sono quasi uguali a quelle turche, perché sono fornite dagli americani. Io vorrei sapere che interesse c'ha il movimento operaio internazionale, il proletariato internazionale, a la vittoria di un'ipotesi di cantonalizzazione della Siria. C'ha interesse qualcun altro, no? Lo dite, no, non va così. Il movimento curdo internazionale si è qualificato come un movimento chiaro d'opposizione anticapitalista, oppure dico ci ha assunto dei comportamenti di opportunismo radicale, strutturale, permanente, forse sì o no? Va bene, non va bene, non va bene per niente. Ok, saluti, state bene. Comunque, ultimissima notazione. Nelle 150 manifestazioni stai a sentire un attimo, poi smetto. Va bene? Sì. Ieri, oltre a tutte le 149 manifestazioni antifasciste, c'è stata pure un'altra manifestazione a Guidonia. C'è stata 500 persone assolutamente normali, ovvie, eccetera, eccetera, che manifestavano contro il TMB di Cerroni da impiantare a Guidonia. La questione dei rifiuti non riguarda Roma. Occupatevi molto del Kurdistan, non ve ne frega assolutamente un cazzo del resto. Grazie, buongiorno.
Ciao, grazie. Ha detto anche lui la sua, però voglio dire, possiamo pure non essere d'accordo a questo punto.
Mi pare un'analisi molto schematica, nel senso che poi è chiaro che gli americani fanno i loro interessi, però c'è una contrapposizione strategica fra il progetto d'autogoverno democratico curdo e gli interessi degli Stati Uniti in quell'area. Non capire questo, secondo me, significa non capire nulla, insomma, per essere a mia volta un po' schematico, insomma.
Sono state dette delle totali inesattezze in virtù del fatto che nel territorio curdo non c'è nessuna base americana, tantomeno alcuna base americana aerea. Gli F-16 americani Tornado partono dalla base Incirlik, che sta vicino, ovviamente posizionata a Creta, vicino, cioè in quello scacchiere, da dove da secoli, voglio dire, no? Per dire degli ultimi 40 anni, la NATO opera in quella vicenda. Per cui o Peppe è preso, c'è una visione ovviamente così schematica, che invece assomiglia moltissimo a un percorso... molto in malafede, perché non concepire quello che sta avvenendo su quel quadrante, attaccarsi al fumo della pippa di un presunto collaborazionismo tra curdi e americani, dimentica ovviamente quello che è successo nella nostra resistenza, a proposito ovviamente di chi faceva gli interessi di chi in questa situazione. alla fine della fiera ognuno dovrà meditare sulle proprie posizioni. Dispiace che si è persa una visione internazionalista complessiva, che è quella che è stata fondativa per la nostra generazione, ovviamente, eccetera. Per cui, comunque sia, lo ricordo, la manifestazione c'è, verificheremo ovviamente la sua forza di questa manifestazione a partire dalla partecipazione popolare che sarà presente a Roma il 17 febbraio.
Solo per precisare, un attimo, poi ti do la parola a te,
sì.
Che c'è la cosa. Abbiamo avuto pure, per esempio, ieri nella diretta, un'ampia corrispondenza di quello che Peppe diceva, e ne avremmo parlato pure dopo, sulla questione dell'impianto di Cerrone qui a Guidonia. La radio ieri ha fatto una lunga diretta e poi domani ne parleranno lungamente anche in una trasmissione che si occupa di queste cose. Cioè, questo tipo di telefonare alla radio per rovesciare, come se quasi da questa radio ci avemmo, ognuno dice la sua, anche lui ha detto la sua. Approfitto di questa situazione, dato che questa è una radio che dà voce a tutti, non l'abbiamo fatta all'inizio e me ne faccio mea culpa, fammo la telefonata, perché poi dovremmo dire pure forme di finanziamento, perché stiamo in un'emergenza. Pronto? Dici la tua.
Sì, ciao. Senti, vi ringrazio tanto per far intervenire, siete rimasti l'unica radio libera a Roma, io veramente resistere, io collaboro per voi, perché prima c'era la rete aperta, c'era pure la diretta radio, che era la radio alternativa, c'era Radio Rock, che c'era si ascoltava qualcosa di differente, adesso siete rimasti soltanto con voi, quindi vi ringrazio. Solamente sulla cosa dei curdi, l'ascoltatore precedente non c'aveva troppo torto nel fatto delle basi militari americane e dell'armamento dei curdi. Io secondo quello che vedo io ci sta un comportamento, cioè nel senso, gli americani usano i curdi per la Siria e li accannano contro i turchi, perché quando i turchi hanno bombardato i siriani, i curdi, gli americani sono scappati via. Però che ci siano americani in mezzo ai curdi, questo, americani e siriani e israeliani, questo è abbastanza noto, mi sembra, non so. E io volevo chiedere due cose, perché io vi ammiro molto, volevo sapere il vostro parere, dopo poi ti attacco se avete trovato il modo di rispondermi, il vostro parere su potere al popolo. E un'altra cosa, il fatto di dire che il fronte dell'antifascismo mondiale sia nei curdi, dico, ma ci sta pure un fronte dell'antifascismo che sta nel Donbass, cosa pensate di questo? Vi ringrazio molto, vi ammiro molto e vi saluto.
Grazie.
Grazie. Allora, anche per passare all'altro argomento, perché i tempi se ne va, prima di passare all'altro argomento, dato che all'inizio ci siamo distratti, presi dall'ansia della telefonata di Alberto Negri, che era già, non abbiamo ricordato che questa radio sta lanciando questo sistema moderno, ditelo voi perché a me non mi riesce.
Crowdfunding.
Ecco, questa cosa.
Se può dire pure in italiano, un finanziamento collettivo.
Un finanziamento collettivo attraverso il sistema informatico, in cui questa radio necessita raccogliere rapidamente una cifra intorno ai 19-20 mila euro, perché il nostro ripetitore sta morendo, anzi lo stiamo tenendo in maniera artificiale con le bombe d'ossigeno, come si può dire, e veramente lo stiamo, oltre lo sfruttamento,
un accanimento terapeutico
proprio, perché poi è un ripetitore che va avanti da molti anni, comprato di terza mano, già usato. Allora ci serve comprarne uno nuovo, moderno, adeguato, per poter garantire questi microfoni a funzionare. Su questa cosa bisogna che gli ascoltatori, i simpatizzanti di questa radio, si attivano e fanno un passaparola tra i conoscenti, cosa, affinché versino queste quote attraverso questo sistema del trauma,
ma di finanziamento collettivo,
di questo finanziamento collettivo straordinario, a farci raggiungere questo obiettivo dei 20.000 euro per poter sostituire questa apparecchiatura necessaria per poter vivere. Si può continuare a sottoscrivere anche tradizionalmente attraverso il conto corrente postale 61 80 40 01 intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via De Foci 5600 185 Roma. Si può sottoscrivere attraverso il sito della radio, oltre ad ascoltare tutte le trasmissioni, le corrispondenze, risentire quello che la radio fa, c'è anche la voce sostieni e lì si può cliccare per poter sottoscrivere in forma online. Questo
oppure venirci a trovare qui in radio, ovviamente eccetera, saremmo felicissimi, i microfoni sono sempre aperti ovviamente eccetera, portate in qualsiasi ora possibile, tranne ovviamente la notte fonda, e siamo veramente felici di capire che i nostri ascoltatori non solo ci sostengono dal punto di vista politico, ci dicono siete rimasti l'unica radio eccetera eccetera, che l'unica radio per campare ha bisogno appunto di essere finanziata.
Ecco, questo non era solo un intervento, era un intervento politico, perché questa finanziare questa radio è un atto antifascista, perché siamo una radio antifascista, diamo voce agli antifascisti.
L'abbiamo chiamata russa, quindi
ecco, perciò venire qui al compagno che diceva che ne pensiamo noi di potere al popolo, questa è una radio astensionista, non ci pronunciamo su nessuna forma politica organizzata che va alle elezioni, pertanto non abbiamo nessun giudizio né positivo né negativo, siamo astensionisti, perciò ci asteniamo anche da giudicare le forze politiche. C'è una telefonata. Pronto?
Pronto, sì, sono io.
Sì, vai.
Ok, no, volevo dire per il crowdfunding, perché bisogna essere un pochino chiari e precisi. Allora, il crowdfunding è una forma di sostegno che si usa normalmente. Allora, noi abbiamo scelto questa forma per permettere a chiunque di raggiungerci, di poter contribuire all'acquisto del trasmettitore. La cifra che dobbiamo raggiungere è 19.000 euro in 5 mesi e è semplicissimo, si va sul sito della radio, si clicca sul banner, sulla striscia che compare sotto il nome dove c'è scritto trasmettitore nuovo per Radio Onda Rossa, immediatamente si va sul link della piattaforma che permette di dare il contributo. Si può fare con le carte di credito, con altri sistemi, con la posta, la prepagata, è semplicissimo. Ecco, e si può anche vedere naturalmente mano a mano come sale il contributo di tutte e tutti. Quindi le altre forme certo sono sempre aperte, però questa è quella, diciamo, su cui noi puntiamo adesso maggiormente, perché abbiamo bisogno di questo trasmettitore nuovo. Andando su quel link è possibile anche ascoltare il regalo che ci ha fatto Ascanio Celestini attraverso la lettura di un brano che abbiamo fatto noi della redazione, insomma, e che in forma anche simpatica spiega quali sono le esigenze in questo momento, come avete detto giustamente voi, estremamente serie e impellenti. Grazie, ciao.
Grazie a te, perché l'hai precisato più correttamente di quanto io lo potevo fare. Io direi che a questo punto mantiamo
un piccolo
brevemente
stacco,
uno stacco musicale,
voltiamo pagina.
Voltiamo pagina. Oh, Allora eccoci qua, ritorniamo in diretta. Non è che cambiamo proprio pagina, perché abbiamo parlato di fascismo internazionale, parliamo di razzismo e fascismo nazionale, anche se qualcuno pensa che è finito, no? Minniti ha detto è morto e sepolto, perché è diventato lui fascista, perché lo possiamo tranquillamente dire, i comportamenti di questo ministro degli interni sono prettamente autoritari, di carattere fascista, perché ha cercato di intimorire e impedire la manifestazione chiamata dalla realtà antagonista di base, diffusa, cioè l'ANPI, la CGIL e Libera avevano aderito a questo appello, che era partito dalle realtà sociali di base, una manifestazione antirazzista, antifascista a quelle di Macerata, in quanto era successo queste cose. Ma tutta la settimana ci sono state iniziative antifasciste a Roma, il venerdì, in tutte le città d'Italia. Ieri ce ne sono state in giro per l'Italia un centinaio, alcune con rilevanza numerica e di partecipazione e di determinazione importante, come Torino,
Milano, Palermo,
dove hanno arrestato un compagno, dove Milano, Bologna, Piacenza, dove finalmente, lo diciamo con molta soddisfazione per quello che può valere e quanta la ritorsione forse provocherà pure quella cosa, sono dovuti scappare le forze dell'ordine a proteggersi, perché la determinazione dei compagni di Piacenza alla fine ha messo in fuga le forze dell'ordine, ma proprio messo in fuga, visti dei filmati che mi stropinavo l'occhio per dire è vero o non è vero. Finalmente, dopo tante botte che noi prendiamo, una volta tanto sono loro a dover scappare. No, voglio dire, lunedì c'è stata questa iniziativa contro Erdogan, contro il razzismo e il fascismo, diciamo, della Turchia, e l'arroganza della polizia ha preso in ostaggio i manifestanti tenendoli chiusi, prigionieri in quella piazza fino alle 6:30 di pomeriggio, quando il presidio si stava sciogliendo all'ora convenuta, che erano
le
14. Se ne stava andando, la polizia per dispetto ha circondato tutto e ha trattenuto un centinaio di persone bloccate in quella piazza, senza considerare che ci sono stati feriti e fermi, perché ogni tanto, per non farci annoiare, manca nel lavapure. Perciò voglio dire, queste cose sono state fatte. Ieri a Piacenza si è visto qualcosa inaspettato, non lo so quanto è grossa Piacenza, sarà 50-60 mila abitanti,
sì.
Non di più, no. Sono arrivati lì più di 30.000 persone,
no, Macerata.
Insomma, una manifestazione oceanica in una piccola provincia difficilmente raggiungibile, perché si ci arriva solo o in macchina o in pullman, perché non
anche in treno, cioè la stazione, l'originaria convocazione era la stazione. Poi sì, no, il problema reale è che sapevano che c'era questa determinazione di carattere popolare, che il centro sociale Sigma e i centri sociali delle Marche hanno dato solo voce a questa possibilità, perché lì c'è stata un'azione terroristica da parte di un nazista, educato come nazista, che era ben conosciuto alla polizia, che ha preso la macchina con i pistole con cui va a tirar segno, capite la mentalità bacata pure di questa cosa, ha visto dei neri e ha cominciato a sparare, quindi li voleva ammazzare sicuramente, questo era il concetto. A fronte di tutto questo ovviamente c'è stata questa tantam e veniva una manifestazione come è venuta, insomma, è sicuro. Ma appena il sindaco ha detto no, lasciate perdere, fate qui, perché ormai ti dicono questo, se questo è l'antifascismo lasciate perdere, poi succede quello che era successo alla vigilia del fascismo vero, ovviamente, eccetera. Per cui loro hanno tenuto duro, ma suffragati dal tantam nazionale che dico tieni duro, tieni duro, mentre i soliti, l'Ampi nazionale, l'Arci nazionale, Libera nazionale, la CGL nazionale, dove arriva Agamusso,
il PD
ovviamente, quello era sicuro,
adesso annunciano una manifestazione antifascista il 24, faranno dentro un cinema, perché
no, ma non è vero, su questo noi non vogliamo speculare, speriamo che sia enorme questa manifestazione pure qui, perché in questo tempo,
quel senso,
in questo
penso
tempo
che
elettorale
gente...
in cui ovviamente il razzismo viene all'ordine del giorno, visto quello che stanno combinando, visto come trattano i migranti, visto quello che succede nelle campagne eccetera eccetera, io spero che tutte le manifestazioni antifasciste, quelle vere, quelle che vengono, come dire, da una coscienza vera, assumono le caratteristiche di massa sempre e comunque, però il pallinaccio nei confronti del PD, nei confronti ovviamente dell'Ampi eccetera eccetera, cioè pensa che per un attimo all'indomani della loro rinuncia a Macerata è venuta avanti l'Ampi che voleva proporre la manifestazione il 17, coprendo la manifestazione a sostegno dei curdi ovviamente eccetera. Quindi abbiamo dovuto fare un tantamme per 48 ore affinché dica, ma voi siete scemi, ma che cazzo state a combinare, oltre che combinate quello che combinate a Macerata, mo vi volete sovrapporre per i vostri interessi anche di natura politica, partitica, elettorale a questa storia. Ci hanno pensato un attimo e poi hanno spostato al 24.
Ma poi a Macerata è avvenuto il fatto che alla fine le organizzazioni che hanno disdettato la loro partecipazione
hanno
tutti quanti messo a disposizione
centinaia di circoli arci, decine e decine di circoli dell'Ampi ovviamente eccetera.
Sono
lo stesso Don Ciotti, che ovviamente è un ipocrita della situazione, vi è sempre presentato,
certo,
eccetera, ovviamente
hai capito, cioè alla fine la manifestazione è andata così, cioè se smentendo totalmente questa direttiva nata dal PD di cercare di non fare questa manifestazione e non dare platea all'antifascismo militante, così come noi lo pratichiamo tutti i giorni, perché poi non è che aspettiamo le scadenze di questa portata per praticare l'antifascismo, perché tutti i giorni presidi, picchetti, iniziative in tutte le città d'Italia. Sabato quell'altro a Genova c'erano più di 10.000 persone antifascista, non era neanche successo quella situazione.
Beh, un'aggressione a un giovane della parte di Casa Pound, ovviamente, che sta facendo campagna elettorale con le teste rotte e con l'aggressione alla vicenda dei migranti.
Sull'onda di questa, più di 10.000 persone a Genova. È chiaro che radio e televisione di queste non le raccontano i fatti, e quando vogliono parlare di questo sentono la voce di questi fascisti che provocano questa cosa, perché fanno parlare solo loro. Ormai c'è la sette che l'ha quasi sposati, l'ha adottati, o in un modo o in un altro la infila e fa parlare sempre questi De Forza Nuova e Casa Pound, direttamente, indirettamente, cioè col sistema parlano pure male, ma basta che ne parli, loro ci infilano sempre dentro e non mettono non danno mai il microfono all'antifascismo militante sincero e spontaneo di questa situazione.
Ah, io vorrei aggiungere una cosa a questo, cioè l'importanza della manifestazione di Macerata, secondo me, da vedere anche alla luce di quello che è successo subito immediatamente dopo, no? Un po' una questione di cronaca di come il senso comune è stato inquinato proprio da questi partiti, gruppi vari, che poi ovviamente sono contro l'antifascismo, perché a questo punto, quando tutto gli sostegna una manifestazione antifascista come quella che giustamente, che naturalmente sarebbe venuta a formare, e non puoi definirti tale, secondo me. La cosa più grave è che subito dopo l'attentato terroristico, insomma, di questo soggetto,
anche perché l'antifascismo è fondativa della Repubblica Italiana,
esatto.
Cioè tu vieti le manifestazioni che si richiamano all'articolo 1 della Costituzione.
Il discorso è di questo tipo. Immediatamente dopo quello che è successo, no? Uno si sarebbe aspettato, no? C'è stato l'unico attentato terroristico che ci abbiamo avuto in Italia, con tanta propaganda, è stata fatta da un fascista contro delle persone di origine africana. E cioè, un po' al contrario di quello che tutti si aspettavano, a parte Minniti, che mo pare che ci aveva avuto una visione. E giustamente, invece di cacciare i fascisti, ha bloccato gli immigrati. Cioè, tu sai che c'è sta il rischio che il fascista fa una strage, blocchi i migranti. come capovolge il discorso, ma sto capovolgimento è avvenuto immediatamente dopo, di fronte a un fatto di cotanta gravità. Cioè, che cosa è stato detto, no? Cioè, c'erano due soggetti fondamentalmente: recrudescenza di gruppi fascisti e migranti. È chiaro chi era carnefice e chi è stato colpito, no? Colpevole il fascista, vittime. Gli africani sono stati colpiti, no? Quindi sembrava tutto abbastanza chiaro. Che doveva fare uno Stato che, come diceva Ettore, si basa sull'antifascismo, no? Anche quei partiti cosiddetti tradizionali, dire, beh, ormai dobbiamo colpire il carnefice. E invece no. Quello che è stato detto immediatamente dopo è, se sono passati la palla per dire chi è che aveva fatto scoppiare, leggo testualmente, la bomba sociale dell'immigrazione. Cioè, nel senso che è stato capovolto completamente il discorso, che è tipicamente fascista, no? Questo tipo di atteggiamento. Invece di capire che il problema nasce dal fascismo, è stato detto che siccome c'è la bomba sociale dell'immigrazione, e questa frase l'hanno sottolineata e condivisa tutti, ovviamente a esclusione dei partiti di sinistra, quel poco che è rimasto ovviamente, ma partiamo del PD, che ovviamente di sinistra non è. Berlusconi che ha detto, dopo una strage del genere cacciamo i fascisti, no? Perché sono i colpevoli. No, e invece dice il contrario, cacciamo 600.000 migranti. Cioè, c'è un capovolgimento completo di fronte a una strage del genere. C'è stato la totale appropriazione del fatto a scopi chiaramente elettorali, perché siamo in una fase del genere, ma del tutto contrari ai principi dell'antifascismo, ma forse neanche dell'antifascismo, che qua si tratta di un attentato terroristico in cui un partito ha detto noi daremo assistenza legale a chi ha fatto una strage del genere, e ci fosse stato uno che ha alzato la voce dicendo sì, ma questo forse è vagamente contrario al nostro ordinamento, voglio lasciar perdere pure l'antifascismo, pensa come sto. Questo è contrario.
Si consentano di candidarsi anche alle elezioni.
Sì, tra direi che sono, come dici tu, i mandanti. I mandanti sono questa canea ovviamente anti-immigratoria, come se, lo vogliamo ricordare, ma l'hanno ricordato tante volte, il trattato di Dublino l'abbia sottoscritto, certo, Berlusconi, che è quello che ti dà la mazzata sui piedi, che cui dici nel momento in cui sbarchi nel primo paese non puoi più girare negli altri paesi, mentre ovviamente siamo in Europa, dovrebbe essere la porta per ciascuno per avere l'accoglienza, per avere ovviamente ospitalità. Ecco, i mandanti sono Berlusconi, Salvini, che sta facendo ormai da solo questa campagna elettorale di questo, e però il PD gli fa da coda dentro questo, perché Minniti ovviamente gli dà spazio.
Ma la coda viene perché anche questo governo di sinistra, insomma questo governo di
centro-sinistra,
ha scatenato una guerra dei poveri, guarda come si comporta. Col diritto all'abitare, come si comporta, cioè qui la guerra non è tra, perché se questi migranti fossero ricchi, no, non è che ci sarebbero tante cose. Guarda che succede a Milano, i tre quarti di Milano e degli arabi, però là nessuno si incazza, no? Però dato che questi sono migranti ricchi, i più neri che si fanno notare, non si possono mimetizzare, allora la caccia è questo. Allora la guerra che stanno facendo è la guerra ai poveri, no? E scatenando la guerra tra poveri, perché istigando le periferie sembra che c'è una guerra tra i poveri, invece la guerra è ai poveri, la guerra al fronte è sempre quello, siamo tutti nella stessa condizione di fronteggiare questa situazione sociale pesante che si è venuta a creare. E questi minimizzano, nascondono, non raccontano i fatti, e ormai 24 ore su 24 su queste televisioni ti raccontano di tutto. Poi sta settimana una pesantezza unica, sembrava che c'era solo un evento in Italia, io non lo so quanta gente veramente si è sentito così coinvolto, no? Dall'evento canzonettistico di Sanremo, e infatti il mondo avevamo raccontato cosa stava succedendo, tutto questo viene totalmente nascosto.
Però scusa un attimo, noi dobbiamo ringraziare ovviamente questa radio e chi vi partecipa, le comunicazioni che hanno fatto quotidianamente, perché ieri è stata una giornata sensazionale, diciamo.
Sì, sì, sì.
Sono scesi in piazza in tutta Italia qualcosa come 1,5 milioni di persone. È una cosa formidabile. Ci si è riappropriati di una coscienza antifascista che sembrava latitare da questo
smarrita.
Perché il disarmo morale e politico operato ovviamente dai centrosinistra, dalla stessa CGIL, da tante altre organizzazioni, eccetera, nel senso di dire fatti i cazzi tuoi, non partecipare a tutto questo, mentre
un po' alla razzi, no?
Mentre voglio dire, le nuove generazioni andrebbero proprio sollecitate a far politica, a prendere parte alla politica. So che questi governi le escludono perché in effetti ti fa con la cosiddetta buona scuola, per arrivare ovviamente alla mancanza del lavoro o a spararti addosso con la precarietà, non fanno nient'altro che escluderti dalla politica. Però a maggior ragione noi vogliamo sollecitarli. Per cui chi ha tenuto duro ieri in tutta Italia è l'antifascismo, l'antirazzismo, l'anticapitalismo. Questo è formidabile, voglio dire, cioè. E non va in tasca a nessun partito politico che si presenta alle elezioni, attenzione da questo punto di vista, perché va in tasca solo a una riproposizione delle possibilità e delle capacità di dare ulteriore susseguio quello che noi abbiamo concepito nel tempo, quando ci eravamo molto molto più giovani, contrastando l'antifascismo di facciata, anche quello dell'ampio. Dico, se tu non operi con l'antifascismo militante di fronte alle aggressioni, di fronte a quello che succedeva all'università ai nostri tempi, in cui l'almirante, i Caradonna venivano un giorno sì e l'altro pure, il nostro compagno Scalzone veniva un altro po' ammazzato e tanti altra gente sono stati ammazzati, se non ti sei riappropriato di questa necessità, che può essere anche scritta nella Costituzione, ma che è in contrasto da pelle, voglio dire, con quelle, le infamie che le canaglie propongono, ovviamente c'era. Se non ci fosse stato questo, in Italia non ci saremmo stati.
Ci abbiamo una telefonata, Vincenzo.
Pronto?
Pronto, buongiorno a tutti i compagni. Grazie alla trasmissione, ottimo, come dire, come al solito, l'intervento di Alberto, che come dire, insomma.
Ti ricordo anche a te di diffondere la sottoscrizione collettiva col Traunfreundchen.
Beh, diciamo che ho fatto qualcosa di più, ho già versato i soldi.
Bravo,
certo. Bravo.
Ma no, 100
fai
euro.
Pensare a molte altre gente.
Non devi dar retta a quel provocatore di Ettore.
No, no, ma guarda, non è tanto le chiacchiere che possiamo fare, in questi casi dobbiamo soltanto agire, cioè c'è poco da chiacchierare.
Sì, certo.
Comunque. E spero, come dire, che poi il livello lì che misura i soldi versati si incrementi sempre di più, ben prima arrivi al punto dei 5 mesi di scadenza. Comunque, volevo soltanto adesso aggiungere una piccola cosa relativamente poi a tutte le macro e le micro manifestazioni che ci sono state in questi giorni, ad esempio ieri. Una micro che come dire, questi nazifascisti della zona sud-est di Roma, grosso modo Torre Angela, Tor Bella Monaca, si sono dati l'appuntamento nel parco lì che hanno fatto alla fine lì di grosso modo via dell'archeologia e così via, e appunto per manifestare, cioè vabbè, lasciamo perdere. Cos'è successo? Assolutamente niente. Sono arrivati 4 stronzi, si sono messi lì, le persone tutte, non sto parlando di compagni, non compagni, cioè le persone tranquillamente passavano, guardavano questi imbecilli che si sono trattenuti poche decine di minuti, poi hanno preso, hanno girato i tacchi e se ne sono andati. Quindi qual è, diciamo, grosso modo il corollario che ho visto io? Il fatto che, come dire, è anche sbagliato dalla radio parlare di ARCI, CGIL, partiti e così via, perché è come se fossero i nostri padroni, cioè nessuno ci dà l'indirizzo di quello che dobbiamo fare, ma nemmeno Radio Onda Rossa, che è una struttura collettiva di movimento in cui parliamo fra noi così esattamente in questo momento. Cioè la cosa che mi ha fatto grande piacere è che anche in una zona come questa, molto disagiata, con tantissimi immigrati, lavoratori e lavoratrici, con i loro bambini, che ormai frequentano, ormai, cioè, queste cose qua cioè, le sentiamo direttamente noi, siamo arrivati a sentirle direttamente noi, cioè senza bisogno di avere nessun tipo di stimolo da parte di questi burattinai. Almeno questo è quello che ho visto e spero che sia soltanto l'inizio, perché il fatto appunto che questa marmaglia sia stata completamente inesorabilmente ignorata, neanche a strillargli imbecilli, deficienti, pezzi di merda, no, proprio niente, cioè vabbè, ok, vabbè, chiacchiera, va, tranquillo, adesso toglietevi dal cazzo, scusate, come dire, sto usando molte parolacce, però mi vengono dal cuore. E insomma, diciamo, è stata la cosa migliore. Per parlare appunto di una cosa, diciamo, minima per quello che sia, e meno male che è stata minima, perché tale doveva essere, che è avvenuta a Roma. Ciao, compagno.
Ciao, grazie. Ciao. Ma a Roma ci sono state anche altre cose. Solo per ricordarlo, ieri hanno fatto il carnevale tradizionale della SNIA con una partecipazione su misura, cioè grossissima, più di 1000 persone, pieno di ragazzini di tutti i colori, ed era caratterizzato contro il razzismo, contro il fascismo, per l'integrazione multirazziale, diciamo così, multietnica, cioè una festa veramente grossa, partecipatissima, fino alla sera tardi, che si è svolta con tranquillità. Il giorno prima, allo stesso quartiere, hanno sfilato circa 1.500-2.000 persone in una manifestazione di quartiere contro i razzi, perché sta succedendo quello di Macerata, a Tor Pignatara, ma è continuo aggressione a quei poveri bengalesi che lì non possono piare l'autobus perché se passano e le trovano da soli, c'è sempre qualche figlio della mignotta che si ferma e cerca, che poi sono gente mite, gente che non aggredisce nessuno, nell'indole pacifici, beh, vengono tutte le volte malmenate. E ieri c'è stata pure sta risposta, perciò questa esaltazione che dice Vincenzo è tutta fatta. Valorizziamola, non abbiamo timore. Ma e non facciamoci infinocchiare da sti discorsi ipocriti di chi si dice che è di sinistra e fa le politiche di destra.
E ovviamente in questo mese di febbraio uccisero nel 1980 Valerio Verbano, e come tutti i 22 febbraio, giovedì, non questo che via, quell'altro, appunto, per dire, ci sarà l'ennesima grande manifestazione antifascista, antirazzista e a sostegno ovviamente di una politica dal basso.
Riprendo alcuni pensieri che ha esposto nell'intervento precedente Vincenzo, che ha ripreso anche adesso Ettore, in una certa misura erano anche nella ultima telefonata. Noi stiamo assistendo, diciamo, per quello che riguarda la società italiana, a una potentissima crisi di carattere economico-sociale. Però, e qui ci dobbiamo fare una domanda, c'è stato un prologo. Il prologo era esattamente quello che diceva Vincenzo. È stata scardinata la memoria storica di questo paese, sono stati scardinati alcuni valori, in questo caso dell'antifascismo, dell'antirazzismo, del considerare tutti gli uomini e tutte le donne sullo stesso piano, di avere pari dignità. Quando io tante volte sento in questi giorni, dice, sai, l'Italia non è stata mai un paese, diciamo, razzista, dimenticando una cosa, che qui in questo paese, la cosa che andrebbe ricordata più spesso, nel 1938 ci furono le leggi razziali, alle quali pochi si opposero, se non gli oppositori, quei compagni che erano magari fuggiti all'estero per non dover sottostare. Sì, c'è una telefonata, concludo dicendo questo, che il prologo, diciamo, al disastro economico finanziario viene da un disastro di carattere culturale, di carattere etico. La ripresa di una memoria storica anche su questo piano è necessaria, soprattutto nei confronti dei giovani, ha ragione Vincenzo. Noi dovremmo, lo dico così in maniera proprio quasi, se mi consentite la battuta socratica, noi dovremmo ridare ai giovani una capacità, diciamo, maieutica, cioè di poter trasmettere, diciamo, quella che è stata la storia di questo paese e riprendere da lì una marcia. Io la manifestazione, sono d'accordo con Ettore, di Macerata è un piccolo inizio, però è un inizio, ci può essere, diciamo, una ripresa su questo versante. Dobbiamo lavorare molto anche attraverso i microfoni di questa radio, una ripresa, diciamo, dei fortissimi valori, di una fortissima etica, di una ripresa anche culturale che sia in grado poi di farci fare il salto di qualità anche sul terreno politico, sul terreno sociale.
E noi scoraggiamo, che non siamo pochi, siamo tanti. Sentiamo la voce, pronto?
Sì, buongiorno a tutte e tutti. Non sarei voluto intervenire, avevo detto che non sarei intervenuto, ma invece devo intervenire. Vi chiedo scusa a tutte e tutti e della pazienza delle due sciocchezze che sto per dire. La dobbiamo far finita di essere pervasi proprio congeneticamente, buonanotte, ontologicamente di pessimismo cosmico. La manifestazione di ieri di Macerata era bellissima, coloratissima, determinata, tranquilla, serena, è stata bellissima. E allora è vero che sull'antifascismo non è che possiamo coinvolgere tutto il mondo, anche le battaglie del quartiere, della Guidonia, dei rifiuti, sono le battaglie importanti, ma non è che le due cose si possono escludere, le cose devono viaggiare insieme. Ma non è per far sempre il solito ecumenista convinto, però voglio dire, quello che sta succedendo in Rojava è importante, va difeso. L'autodeterminazione, l'auto-organizzazione, l'autogestione dei popoli sono cose importanti. E poi gli americani li stanno strumentalizzando, e se ragione di senso, perché allora la resistenza italiana ha fatto schifo perché gli americani l'hanno appoggiata. Non sono d'accordo, la resistenza italiana è stata importante. Poi sappiamo tutti come andava a finire, avremmo voluto che andasse in maniera differente, ma sti cavoli, che è stata aiutata dagli americani, allora faceva schifo la resistenza. La resistenza non ha fatto schifo, la resistenza è stata importante. Poi possiamo pensare il contrario, ma io invece penso questo. Anche la manifestazione a Torpigna il giorno prima è stata lo stesso bella, colorata, importante. Cioè, iniziamo a guardare il futuro. Invece riguarda sempre cose brutte. Le cose possono andare insieme, non è che esista una verità, ci possono essere varie verità. Quello che succede in Rojava è anche importante perché c'è finalmente una fusione di quelle che sono state le correnti come dire, parallele, sempre in contrasto del movimento operaio nell'Ottocento e nel Novecento. Cioè Rojava è figo perché? Perché caspita, finalmente i marxisti e leninisti fanno propri anche delle tematiche anarchiche e libertarie. A me Rojava piace. E poi per carità possiamo parlarne, ma è una cosa importante e va difesa, per cui ben venga. E sarà bene fare una bellissima manifestazione anche sabato prossimo.
Ti sollecito una cosa, a fare un altro atto antifascista, andare sul sito della radio e partecipare alla
commissione. Ma io non ho più carte di credito, preferisco
non insistere.
No, preferisco portarvi i contanti perché
diffonda
non ho...
a tutti gli amici, a tutti i compagni che conosco.
Sono d'accordo con voi.
Ci porti i contanti, ha detto.
Ci porti i contanti perché io le carte di credito non ce l'ho. Io faccio parte della popolazione dei pignorati, non ho i soldi per pagare le tasse e mi rivendico il boicottaggio fiscale in chiave non violenta gandiana.
Fai tutto brevi manu.
Esatto, e poi la violenza contro le cose non è la violenza contro le persone. Iniziamo a meditare su sta cosa. Non confondiamo il pacifismo con la non violenza, sono due cose differenti. La violenza contro gli oggetti sono inanimati, o siamo tutti animisti. Gli oggetti non sono delle entità viventi.
Va
buona
bene,
giornata a tutte.
Ciao, grazie.
Senti, ti ringraziamo per questa telefonata che anche con leggerezza, con allegria ci hai detto delle cose importanti.
Ma la vita è gioiosa, la vita è gioiosa.
Abbraccio.
E dobbiamo sempre avere la gioia.
Bene, ti ringrazio, ciao. In ogni modo noi siamo alla fine e purtroppo alla fine i tempi corrono, ci abbiamo anche da fare, diciamo, una commemorazione. Ricordare una compagna che questa radio ha dato parecchio, e ha dato parecchio. Adesso do la parola a Vincenzo, perché ormai Vincenzo è storico, narratore di questi fatti, c'ha più conoscenze e più dettagli per ricordare questa persona purtroppo venuta a mancare. Se è veloce la prendiamo,
la mettiamo subito allora.
Pronto, così chiudiamo. Pronto?
Allora, velocemente, volevo ricordare una cosa importantissima su cui è partita la campagna di Minniti: il blocco, l'attacco alle navi che soccorrevano i migranti nel Mediterraneo del Sud. E questa è la base su cui è partita la campagna di Minniti, e ha dato spazio lui a questi atti, insomma, con questa... Cioè, la campagna razzista è partita da lì, Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te, ciao. Benissimo. Allora passo la parola a Vincenzo, perché andiamo in chiusura, ricordiamo questa compagna.
Sì, è venuta a mancare ieri Gabriella Olmelli, la nostra Gabriellina.
Scusa Vincenzo, un po' di coraggio, lo so che...
Che dopo 8 anni di coma, assistita non solo amorevolmente, ma dal suo compagno, da Mariuccio, compagno storico di questa radio, il super tecnico, ma da tanti altri compagni, era presso l'ospedale Forlanini, dove sapete che è chiuso, ma c'era una frazione dove mantengono queste situazioni così drammatiche. Siamo andati tante volte a trovarla, poi ovviamente la situazione diventa sempre peggio, dove c'erano 8 letti, dove situazioni similari, più o meno non tutte identiche, insomma, hanno e stanno persistendo in questa possibilità di uscita dai comi profondi. Per Gabriellina non ce l'ha fatta. E ricordare Gabriella, che verrà ricordata ancora domani, dopodomani si faranno le esequie a partire dalla camera mortuaria del San Camillo dalle 10 alle 12 di martedì 13, e invito ovviamente coloro i quali l'hanno conosciuta, l'hanno stimata, l'hanno amata, di dargli l'ultimo saluto. Chi era Gabriella? Gabriella non so perfettamente se ci aveva in questo momento 57, 58, 60 anni, ma insomma giù di lì, un'altra generazione dopo la nostra, e fin da ragazzina ha partecipato nelle scuole, ai movimenti studenteschi dell'epoca, poi è entrata con noi ovviamente nelle vicende delle lotte sociali, a partire dall'autoriduzione nel quadrante ovest della città, sia delle bollette sia dei trasporti, insomma una giovane donnina che ha saputo dare del tutto il meglio di sé, ha dato un contributo notevolissimo alle compagne nel momento in cui si faceva la battaglia per l'autodeterminazione delle donne, per l'autodeterminazione sull'aborto eccetera, insieme a tante altre nostre compagne ha dato vita tra le prime assolutamente all'apertura del repartino del Policlinico, dove si praticavano i primi aborti, visto che le istituzioni, c'era stato il referendum e ancora non lo applicavano. E proprio per questo venne un bel giorno la polizia in forze e arrestò tutte le nostre compagne, e nelle foto dell'epoca si vede Gabriella dietro questi furgoni col pugno alzato, insomma, no, eccetera. Cioè, io ho sempre presente questa immagine di Gabriella, e Gabriella a questa radio ha dato tanto sia in termini di quattrini fatti sborsare un po' da tutti i compagni, dai parenti ovviamente che erano altrettanto compagni, sia partecipando a talvolta ovviamente a queste trasmissioni, soprattutto dal punto di vista sociale. Ecco, ci sono tante altre cose da poter dire su Gabriella, qui a noi interessava questo ricordo grande e amorevole allo stesso tempo. Spero che domani altrettanti compagni, compagne, tipo Carletta, la nostra compagna che è storica della radio qui eccetera, che fa le trasmissioni anche pomeridiane, voglia prendere parole, tipo Sandro, che altrettanto ha dato un notevole contributo, è stato permanente la sua presenza a fianco di questo lungo tormento di un coma così lungo nel tempo. Allora, noi vogliamo abbracciare ovviamente Mariuccio, il nostro compagno della radio, il nostro compagno, il compagno di Gabriella, e i suoi due figlioli, Giulia, la figlia più grande, e Lorenzo, il figlio più piccolo. Avremo modo di abbracciarli tutti insieme, appunto, martedì, con le esequie che si svolgeranno alla Camera Mortuaria dalle 10 alle 12 di martedì 13, appunto, per salutare per l'ultima volta Gabriella Olmelli.